complessità di questa società fa sì che le regole etiche siano infinite, complicatissime, al punto che il soggetto appunto si trova dentro disperso. Questa complessità assommata all'individualismo libertario crea appunto quel tipico ultimo uomo che pensa solo di sopravvivere, no? Perché non ha più fiducia nel sentimento morale, non ha più la forza di volersi, di volere, no? Di volere l'umanità, di sé, degli altri, no? Questa è l'immoralità in realtà. Quindi dobbiamo sbagliare bersaglio e saltare addosso alla troppa libertà. Dobbiamo invece sostenere la fatica di essere liberi dell'uomo, di queste società. Dobbiamo rinfrancare l'uomo, dobbiamo spingerlo a avere il coraggio di essere uomo e quindi anche appunto darci la mano, sostenerci, voglio dire. Invece siamo indispettiti perché non segue le nostre regole e gli cacciamo addosso. È come uno che è ammalato, un altro lo deprime ancora di più, no? Che c'è, che è immorale, che è permissivismo, relativismo, no? Tutta la società, tutta la nascita, no? Ma qui bisogna girare a convincere gli uomini che è bello essere uomini. Allora il disordine morale, etico e morale, non viene da un vuoto di norme, di principi e di valori. Ma ce ne sono troppi di valori. Tatira-choc è il troppo pieno, semmai, che domina. Pensate appunto un semplice settore, non parlo dell'informazione, per esempio. Siamo pressati continuamente da modi di pensare che ci vogliono trasmettere, no? È difficile pensare con la propria testa. Non è che siamo troppo liberi nel pensare, è che riusciamo a pensare troppo poco. No, pensate appunto alla pressione degli ambienti scientifici nel campo della genetica, ma più largamente nel campo della bioetica, che avanza con tutte le esigenze della salute pubblica, della lotta contro le malattie, del benessere sociale, del progresso delle conoscenze, no? Del controllo delle condizioni sociali. E l'abbiamo visto, appunto, si rischia di essere schiavi di un'opinione pubblica, che dobbiamo pensare così, o di un'ideologia libertaria, di fronte al quale chi dovrebbe costruire in qualche maniera dei criteri, per esempio il potere politico, consacra di fatto il più delle volte dei valori ritenuti indiscutibili, ma che di fatto sono lontanissimi dal fornire dei criteri morali ordinati alla vita comune. Quindi questo disordine dei pensieri e delle pratiche, evidentemente, è in realtà una difficoltà avere dei riferimenti. C'è un troppo pieno di regole, di spinte, di persuasioni, e c'è invece una fragilità di riferimenti forti al sentimento morale, alla coscienza. Il troppo pieno dà l'impressione che si è dominati da ingiunzioni contraddittorie, tra le quali, siccome è difficile decidere, si esita. O si finisce con il consacrare gli orientamenti sempre più imperativi di questo nuovo ordine morale, libertario appunto, dell'individuo. Cioè il troppo pieno a livello etico consacra un vuoto dell'istanza morale, che dovrebbe essere invece regolatrice, no? E questo vuoto del riferimento morale viene dalla fragilità, dal dubbio che colpiscono il riferimento cardine, che è la dignità della persona umana, il valore della persona umana, il senso da dare alla sua dignità, no? In questo senso mi pare che la ragione ultima, ecco, questa è la conclusione del discorso che stiamo facendo da alcuni mesi, no? La ragione ultima del disordine delle pratiche, dei pensieri, trova la sua sorgente in una vertigine a riguardo del senso dell'uomo e al posto che l'uomo ha. No? E difatti è così proprio. Vengono ormai avanzate con coerenza e determinazione delle messe in questioni che riguardano proprio l'uomo in se stesso, attraverso un triplice processo. Che riguarda il senso dell'uomo legato all'umanesimo, il quale nasconde un'altra causa che viene messa in discussione, che è l'antropocentrismo. Cioè si sospetta che l'antropocentrismo, il mettere l'uomo troppo al centro, è dipendente dall'umanesimo occidentale e che questa sopravvalutazione è una sopravvalutazione data all'uomo. E in ultima analisi il cristianesimo in questo discorso ha delle belle colpe. Quindi bisognerebbe prendersela contemporaneamente con l'antropocentrismo, con l'umanesimo che ne è la facciata rispettabile, ma anche con la supremazia indebita accordata alla specie umana tra le altre specie all'interno del cosmo, della natura. Quindi il compito sarebbe di decostruire, di distruggere l'umanesimo. Eredità che noi riteniamo incontestabile delle nostre tradizioni morali, che invece è contestabilissima, che è fonte dei nostri smarrimenti, che è distruttrice non solo dell'ambiente ma dell'uomo stesso. E allora appunto questo discorso che non possiamo fare, lo riassumiamo però facendo un riassunto di questo vasto processo su un duplice punto preciso. Primo, se è legittimo accusare l'umanesimo di antropocentrismo. Secondo, se questo antropocentrismo ha un focolaio pernicioso nel cristianesimo. E cominciamo, vediamo se tra stavolta e la volta prossima, che è l'ultima, riusciamo a fare un posto discorso. E questo ci permette di recuperare alcuni amici che insistentemente in questi anni abbiamo ascoltato, conosciuto, con quali abbiamo discusso, ma non perché eravamo perniciosamente legati a questi maestri del sospetto, come qualcuno pensava, ma perché si intuiva che questi in realtà stavano pensando in profondità e stavano in qualche maniera determinando tutta una cultura, come è stato, com'è. Il processo introdotto contro l'umanesimo non è nuovo, no? Per esempio, noi conosciamo bene, da anni, anche se adesso si dice è passato, cosa ha lasciato, nella sua versione marxista, no? Allorquando Marx sospetta che l'accento messo sul valore dell'individuo e in particolare dei suoi diritti, qui è stato sconfitto certo il marxismo da questo liberalismo libertario, che però per alcuni versi, vabbè. Allora, l'accento messo sul valore dell'individuo e in particolare dei suoi diritti è solo un'ipocrisia borghese. Cioè è un gruppo di persone che sta bene, che nasconde dietro la valorizzazione dell'individuo e dei suoi diritti. Che cosa? Uno sfruttamento vergognoso dell'uomo da parte dell'uomo. Questa è la prospettiva di Marx. In questo senso il marxismo è un umanesimo. Certo. Perché annuncia questo momento storico nel quale la rivoluzione sociale dei rapporti sociali assicurerà che l'uomo è diventato per l'uomo un fine, l'essere supremo, no? Non ci sarà sfruttamento, appunto. Ricordate la massima di Kant, tratta l'altro sempre come fine, no? Appunto. Marx fa vedere come viene trattato come mezzo dal sistema capitalistico, eccetera, eccetera, e dai rapporti sociali che ne derivano. Però per alcuni versi questo umanesimo marxista è un anti-umanesimo morale, no? Perché stima inutile, superfluo, il ricorso morale in contesto di alienazione umana. Ma è piuttosto un umanesimo rivoluzionario, non morale, in quanto prepara una società in cui il giudizio morale, distanziato dai rapporti sociali, sarà reso vano. Cioè non serve la morale quando i rapporti sociali sono resi giusti. È sostrato materiale, materialistico, virgolette, in senso antropologico, della morale, no? Invece la morale è quella della buona intenzione borghese, che fa la maschera. Beh, sappiamo che un tale processo ha perso la sua attualità a partire dal momento in cui è diventato chiaro che se la critica marxista non mancava di giustezza, l'ideologia che la inquadrava comportava dei veleni mortali per coloro che intendeva liberare, no? E in questo senso, non so però, io credo che comunque questo processo della critica marxista, che è stato l'elemento culturale, etico più forte del secolo scorso, no? In assoluto. Questo processo ha contribuito, secondo me, specialmente nell'intelligenza, a discreditare il discorso morale, giudicato idealista, senza presa sulle realtà sociali, no? Cioè quello che si è guadagnato nella conoscenza delle condizioni reali, virgolette, dell'azione umana, lo si è perso appunto nella sua valenza morale. E forse può darsi che parte dello smarrimento intellettuale in campo morale delle nostre società venga da questo largo discredito che ha indirizzato l'intelligenza verso impegni giudicati più essenziali, preoccupazioni più degne di uno spirito illuminato, che sono le condizioni della razionalità economica, no? In questo senso l'economico si sta mangiando tutto. Resta l'individuo e l'economia, o meglio l'individuo. L'individuo sta diventando i pupazzetti, no? L'ecoregno, il regno dell'economia, ha un padrone. Certo, è il mercato, quindi è il bisogno dell'individuo ed è la sua insaziabile bramosia di avere, no? E però quello che gli mette in piedi tutto il sistema è il sistema economico. E in questo senso credo che abbia contribuito molto il marxismo a depotenziare la morale. Però noi conosciamo un processo intentato all'umanesimo ancora più radicale, che è quello di Nietzsche, no? Ed è più impressionante ancora nelle sue conseguenze, no? Nietzsche infatti si rivolge contro quella che lui chiama la malattia umana, perché per lui l'uomo moderno, soprattutto l'uomo moderno che si diverte a prendere in giro, ma l'uomo di sempre probabilmente, è una bestia malata, malaticcia, morbosamente malata di sé, capito? Ripiegata, molle, schiava appunto. che però poi una morale ascetica, un platonismo prima, metafisico e religioso, e poi una morale ascetica, e poi la filosofia razionalistica, e poi la religione della salvezza, hanno ammalato sempre di più, hanno contribuito a imprigionare nel cerchio della colpevolezza, dell'ossessione di sé. Questo animale non ancora stabilmente determinato, è in realtà ripiegato su se stesso e sulla ricerca vana del suo piccolo benessere, della sua salvezza. E la sua malattia consiste proprio in questo, in una sopravvalutazione di sé e in questa specie di antropomorfismo mortifero, di vedere soltanto l'uomo. Testone è diventato, occupa tutto lo spazio, la preoccupazione di sé, no? Facendosi il centro di tutto, per paura della realtà incoglibile e dell'abisso caotico, lo scontro delle forze, no? Noi siamo un fucello dentro, no? Però questo ci è insostenibile, non abbiamo forza per reggere sta roba qui. Egli si rinchiude nella preoccupazione di se stesso, dimenticando ciò che invece sarebbe la condizione della sua salute, della sua grande salute, cioè il dire di sì alla realtà. Il dire di sì senza paura al mondo e alla realtà quali sono, senza cercarvi se stessi e senza attendere che l'universo risponda a una qualsiasi finalità rassicurante. L'umanesimo morale e religioso cristiano, ecco perché la sua lotta è lì, che è il platonismo dei poveri, no? È l'illusione dei poveri, no? L'umanesimo morale e religioso cristiano sa utilizzare benissimo la paura di questo animale sensibile e debole per dargli a credere la sua importanza unica. Il cristianesimo inculca la credenza in un Dio provvidente e preoccupato della salvezza della sua creatura. E in questo è complice della filosofia razionalista che fa credere che grazie alla conoscenza che l'uomo riuscirà a sviluppare, riuscirà a cogliere il mistero delle cose, a leggere la natura come un libro aperto. E invece il mondo è un caos. O ancora mettendolo davanti all'ideale da realizzare, schiacciando le passioni, la sensibilità, la morale cristiana trascina in una lotta contro natura, sfiancante e vana, cioè negatrice della vita, appunto. Dunque nichilista, per essenza. E in questa è coerente appunto col dualismo metafisico platonico che svalorizza il sensibile a profitto dell'ideale. Proponendogli un miglioramento di sé, essa blandisce l'uomo, ma in realtà gioca sul suo egocentrismo, imprigionandolo ancora di più in se stesso, l'antropocentrismo, appunto, invece di aprirlo a ciò che è quello che è. Si vede bene ciò che invece bisognerebbe fare. Invece di ripiegarsi paurosamente sulla ricerca del proprio piccolo benessere, come fa l'individuo moderno, o sulla ricerca della propria salvezza, come fa il cristiano, o sulla certezza di una finalità della natura e della storia, come fa lo scientista o il filosofo del progresso, della modernità, no? L'uomo dovrebbe accettare di superare la sua figura attuale, che egli ritiene quella dell'uomo superiore, dell'ultimo uomo, secondo l'illusione nutrita dai lumi e dall'era democratica, no? Noi siamo i moderni, ha dei passi dove prende in giro. I moderni, diciamo gli ultimi. Lui gioca sul fatto che siete proprio gli ultimi. Il superuomo sarebbe questo superamento, sarebbe questa nuova figura, no? Quella caratterizzata non da una folle fissazione su di sé e su una negazione del mondo, ma su una volontà abbastanza forte, abbastanza potente, da affermare ciò che è, senza una malata ricerca di sé e senza la ricerca di dominio, ma con un sufficiente pathos della distanza per non cercare continuamente di ricondurre l'altro a sé. Questo è il processo intentato all'umanesimo e all'umanesimo cristiano, no? Dove, vedete, c'è, incrociano, mi pare, questi due elementi, una critica a questo sorto di dualismo metafisico che fa sognare un mondo che sarebbe vero, bello, giusto, solo in opposizione al mondo sensibile, precario, fluttuante, disordinato. E questa critica a questo idealismo metafisico si incrocia con un rifiuto del cristianesimo moralistico e colpevolizzante, fondato sulla credenza in un Dio salvatore a condizione di obbedire alle sue prescrizioni, che in realtà non sono le prescrizioni del buon Gesù, il quale è un ingenuo. E Gesù, tutto sommato, per Nietzsche è molto apprezzabile, è un uomo del sì alla vita, no? E invece in realtà l'obbedienza cristiana è obbedienza ai comandamenti ascetici dei preti, di Paolo in particolare, da cui è nato secondo lui il cristianesimo. In realtà, appunto, obbedire alle prescrizioni di Dio per i cristiani è obbedire alle prescrizioni dei preti ascetici. Cioè, poi vi ricordate, io vi ho letto anche alcuni passi dove c'è l'uomo forte, il cavaliere, il guerriero, poi c'è il prete mingherlino, complessato, che però si rivendica dei valori e quindi trasmuta i valori della forza dicendo beati i poveri, beati i deboli, capito? No, no, non me lo sogno di notte, lo conosco un po', non è che ne sono affascinato. Cioè, un po' affascinato sì, ma dico, non mi pare di andargli dietro, insomma. Il problema sarebbe di capire se questo rifiuto dell'antropomorfismo equivale a un antiumanesimo radicale. E alcuni testi sembrano, sapete che poi Nietzsche è stato anche, come del resto un suo discepolo, Heidegger, di cui non so se abbiamo tempo di parlare, perché è andato su un'altra pista, ma simile, no? Sono stati poi un po' utilizzati dall'ideologia nazista, superuomo, l'eliminazione dei deboli, eccetera, eccetera. Comunque l'appello al superuomo e l'idea di un allevamento dell'animale non ben determinato, che è l'uomo, diverso dall'uomo dei benefattori, dei miglioratori dell'umanità, dunque dei moralisti, dei preti ascetici. Certo, tutti questi discorsi possono aprire la via a riflessioni simili a quelle che abbiamo visto, di Sloterdijk, del parco umano, no? Della selezione. Soprattutto se fondandosi su testi postumi più che sugli scritti pubblicati, ci si ferma nell'opera nietzschiana al programma politico di un'élite che prende in carico il futuro dell'umanità e fissa una nuova gerarchia sociale dove dominano i nuovi padroni, come è successo, appunto. Spaventosamente è successo. Quello che noi adesso continuiamo a vedere, a far vedere ai nostri ragazzi la pietà nei confronti di questi corpi, appunto lì la pietà era cancellata in virtù di questa ideologia forte. E però è possibile anche un'altra lettura, che consiste nel sottolineare che la figura del superuomo in realtà è molto indeterminata, è a un posto molto limitato nella produzione di Nietzsche, non c'è al di fuori di così parlò Zarathustra, no? E che quando appare evoca più che il dominatore che seleziona l'umanità, appunto. Appare più come l'uomo che è capace di dominio di sé e che è capace di nobiltà e di stupore. Ricopre di più l'immagine del bambino che gioca sull'abisso che è il mondo, più che l'immagine di un tiranno che impone la sua legge ferrea a una massa di schiavi impotenti, sottomessi, appunto. E se l'uomo deve essere superato, il superamento dell'uomo, appunto, non è attraverso una manipolazione, e per riferirci ai moderni, non è attraverso una manipolazione genetica, una nuova selezione biologica, ma attraverso, in Nietzsche questo è evidente, una metamorfosi della volontà, che Nietzsche ritiene d'altronde poco probabile. Ma l'ambiguità resta e ci insegna, secondo me, bisogna stare attenti appunto, ci insegna fino a che punto è difficile evitare che la critica all'antropocentrismo non porti a una pura e semplice svilimento dell'uomo. È delicato sto campo qui. Anche certo ecologismo non si accorge bene. Certo. Adesso lo vedremo in Heidegger e Jonas, gli sviluppi di questo tema, come di un antropocentrismo che non rispetta più l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi l'ambiguità resta e si potrebbero allineare molti giudizi sprezzanti di Nietzsche verso la realtà umana, presa in giro nelle sue debolezze, nelle sue tare, con un accanimento inquietante. Non è che manca, se voi vedete i moralisti del Seicento francese, come tutti i grandi satirici, perché i moralisti sono dei satirici, no? Fustigatori dei costumi, cosa vuol dire? No? Quindi il moralista ha sempre sferzato la stupidità dell'uomo, la sua inconsistenza. Ma in Nietzsche c'è un accanimento inquietante. Per cui la domanda resta, si può mettere l'uomo davanti all'abisso e al caos senza poi ridicolizzare la sua ricerca di senso? Cioè, prendi il pippottino, lo metti lì e dici adesso cerca il senso. Lo metti davanti al caos. E ridicolizzare l'uomo non è fare il gioco del nichilismo. Confondere, come dice lui, in molti passi, sono tutte espressioni di Nietzsche, confondere questa formica, questa mosca, questa polvere che è l'uomo, identificandolo al niente e spingendolo alla disperazione, squalificando il senso che l'uomo dona e trova alla sua vita, non è appunto scavare il nichilismo. Quindi togliere la volontà in realtà, no? Secondo me è quello che ogni tanto fa la nostra morale, no? Perché a forza di parlare all'uomo d'oggi dell'immoralità e che è immorale, che tutto è brutto, quello gli dice, ma e allora chi se ne frega di mettersi a lavorare? Cioè, invece di creare un po' di entusiasmo dicendo c'è questa strada, quest'altra, c'è la casa che ci aspetta là, noi siamo ancora indispettiti di una morale non osservata con la quale andiamo a fustigare il mondo, no? Ma questo mondo ha bisogno di gente che ama gli uomini, che li indirizza, che cerca insieme, non ha bisogno. Però una delle due, o vi sovrappeso stasera o vi sovrappeso la volta prossima. Volta prossima, che intanto l'ultimo uomo, da Hiram Vallec, qui mi sa e posa. Settimana prossima, un'altra settimana, vedremo. Ok. Grazie, buonanotte. Signore, vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo.